Bonsoir.
Nous revoilà à trois.
On s'est un peu
Buonasera.
Serré. L'estrade est petite.
Ci siamo un po' stretti.
Donc pour ceux qui n'étaient pas là, qui ne participent pas au séminaire sur
per quelli che non partecipano al seminario sul fine vita.
Docteur Marie-Ange Pratili.
Stasera accogliamo il dottor Marie-Ange Pratili.
Brigitte Overly à ma droite. Qui ont, toutes
et
qui ont toutes les deux
Brigitte,
une
longue
expérience d'accompagnement
qui ont une longue expérience d'accompagnement
très malade et comment
vita,
comment les soutenir,
sono, qui sont molto malades et comment
donc
accompagnarli, comment sostenerli.
Voir ensemble quels sont les
stasera vedremo insieme qual è il modo tradizionale di presentare quelli che sono chiamati bardo,
le moment de la mort,
in particolare il momento della morte o l'agonia, il momento della morte propriamente detto e quello che succede poi.
Et ensuite, nous aurons un échange,
e poi avremo uno scambio al quale
le mot tibetain,
i colleghi potranno partecipare.
Intervalle,
la parola tibetana
interlude.
Bardo et significa intervallo.
Souvent, lorsqu'on mentionne
et
ce mot,
spesso,
on fait
quando
référence
si menziona questa parola, si fa riferimento allo stato intermedio che nella tradizione buddista c'è tra una morte
réalité,
e una rinascita, ma in realtà la nozione di bardo è più larga, perché si parla anche di bardo per il sogno, che è considerato come un intervallo, un lasso di tempo che si trova fuori dallo stato di veglia. Si parla del bardo anche della meditazione profonda. Nella vita stessa, quello che chiamiamo la vita è l'intervallo che c'è tra una nascita e una morte. Quindi diversi tipi di bardo, quelli che ci interessano questa sera, sono quelli che chiamiamo il bardo del momento della morte o più precisamente il bardo dell'agonia. Una domanda che si poneva prima
è
da dove vengono queste informazioni, è il Buddha che le ha insegnate o si tratta di esperienze di grandi maestri, grandi praticanti yoga? Sono tutte e due, il Buddha ha insegnato in una certa misura su questi argomenti e poi anche dei praticanti mantenevano la presenza durante questi periodi e poi ne parlavano. Conosciamo più o meno quello che chiamiamo il libro tibetano dei morti, ma infatti è una cattivissima traduzione, perché il titolo originale significa la liberazione nel bardo attraverso l'ascolto e vedete che non ha molto a che vedere col libro tibetano dei morti. Esistono delle parti tradotte in un libro in particolare di Chogyam Trungpa che si chiama proprio il libro tibetano dei morti. Ci sono anche molte informazioni nella via del Buddha di Kyabjegalu Rinpoche sul quale mi baserò stasera.
Alors c'est un sujet assez complexe.
È un argomento molto complesso e per comprenderlo bene si potrebbe cominciare col fatto che da un punto di vista del Buddha, nella visione del suo insegnamento, l'individuo e in particolare il corpo non ha soltanto un'esistenza oggettiva come cosa, ma si può considerare anche come un'esperienza o un insieme di esperienze. Oggi ci si rende conto sempre di più che è impossibile separare lo sperimentatore da ciò che sperimenta. In altri termini, non si può affermare l'esistenza del mondo se non c'è nessuno per sperimentarlo. E in effetti, se siamo veramente onesti, tutto quello che possiamo affermare è sì, faccio tale o tal'altra esperienza, ma dire che il mondo o il corpo esistono da se stessi, indipendentemente dalla mia esperienza di questo mondo, di questo corpo, è una supposizione, ma non è un'osservazione scientifica.
Dans tout ce qui va suivre, il faut donc garder
in tutto quello che seguirà bisogna quindi mantenere in mente che ci sono queste due visioni. Si può considerare un individuo come qualcosa che esiste materialmente con un corpo, eccetera, ma si può anche considerarlo come un insieme di esperienze. E questo insieme di esperienze evolverà in differenti situazioni. Per esempio, adesso facciamo una certa forma di esperienza più o meno collettiva che ha cominciato da qualche minuto, che terminerà tra circa un'ora, e poi ci sarà una rottura e poi si entrerà in un'altra categoria di esperienza e così di seguito. Quindi quello che si chiamano i differenti bardo sono semplicemente differenti situazioni in un flusso continuo di esperienza, e da questo punto di vista non c'è anima o atman come nell'induismo di entità, né qualunque cosa che somigliasse a un nucleo, non c'è questo elemento che resta a se stesso passando da una situazione all'altra. Abbiamo l'abitudine di immaginarci che restiamo la stessa cosa da una giornata all'altra, ma in realtà sappiamo bene che cambiamo continuamente. Quello che succede al momento dell'agonia è molto complesso. Ci sono differenti prospettive.
Calorin Poche
ci spiega che in generale il nostro corpo è governato da cinque soffi principali. La nozione di soffio è molto estranea al nostro modo di comprendere la vita. Sono dei modi di comprendere differenti sfaccettature dell'energia che si potrebbe chiamare l'energia della mente. La mente in effetti non è un tale, non è solo la produzione di concetti, ma in questa prospettiva la mente è anche un'energia, un insieme di energie che modellano tutte le nostre esperienze. Il momento dell'agonia è il momento in cui questi soffi si riassorbono poco a poco, e il che ha come effetto delle esperienze esterne o interne. Il primo soffio ad essere perturbato dal momento della morte è quello che regge la funzione dell'assorbimento. Quindi esteriormente si manifesterà con dei sintomi come il fatto che non ci si può più nutrire, il cibo mangiato non è più assorbito. Poi c'è un altro soffio che si chiama soffio della funzione vitale, che è perturbato, e a livello della nostra mente appare una mancanza di chiarezza, delle esperienze penose. Poi il soffio delle funzioni inferiori viene perturbato, e il trattenimento di feci e urine è perturbato, e ci sono delle incontinenze o delle occlusioni intestinali. Poi c'è il soffio della funzione superiore che è danneggiato, abbiamo difficoltà a deglutire, la respirazione diventa corta e difficile, e alla fine è il soffio delle funzioni onnipresenti che è toccato con una perdita delle sensazioni tattili e problemi di mobilità.
E questo processo di distruzione
di queste energie è concomitante con una dissoluzione o riassorbimento dei differenti elementi.
Alors, la notion d'élément ici est intéressante.
La nozione di elemento qui è interessante. Gli elementi sono la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e lo spazio, ma qui le si considera non come delle cose materiali, ma come differenti costituenti della nostra esperienza. Per esempio, nella nostra esperienza, una parte di questa esperienza è la solidità, poi c'è la coesione, il movimento, il calore, la luce, eccetera. E mentre questi elementi si riassorbono, alcune esperienze emergono, appaiono nella nostra coscienza, che sono la manifestazione di queste differenti tappe di riassorbimento. Questi differenti elementi costitutivi della nostra esperienza si riassorbono l'uno nell'altro, cominciando dal più grossolano fino al più sottile. La dissoluzione comincia quindi con l'elemento terra che si dissolve e riassorbito nell'acqua. Ci sono dei sintomi fisici esteriori, una sparizione del tono muscolare, il corpo ha tendenza a curvarsi, ad accasciarsi.
Poi
c'è una mancanza di chiarezza quando l'acqua si riassorbe. Il morente ha voglia di muoversi, ma non ha capacità fisica di farlo. Il corpo diventa molto pesante. Il morente si sente pesante come se fosse seppellito, gli occhi hanno tendenza a strabuzzarsi. Quindi ci sono dei sintomi esteriori, dei sintomi interiori e anche dei sintomi segreti che sono i più sottili, che consistono in visioni particolari.
E
appaiono anche delle distorsioni visuali che sono simili a dei miraggi. Quando siete nel deserto, per esempio, con il calore appaiono dei riflessi e sono cose di questo tipo. La seconda fase corrisponde all'assorbimento dell'elemento acqua nell'elemento fuoco, c'è si seccano le narici, la bocca, la perdita del controllo degli sfinteri, la mente è molto agitata all'interno,
c'è una,
si percepisce un rumore come una cascata e le esperienze diventano nebbiose come del fumo. Poi c'è la dissoluzione dell'elemento fuoco nell'elemento aria, c'è un raffreddamento della bocca e delle narici, respirazioni corta, perdita del calore dall'estremità fino all'interno del corpo. Niente, a livello interiore niente è visto più chiaramente. C'è una perdita di chiarezza e c'è l'apparizione di esperienze fiammeggianti, una respirazione corta e difficile, e poi la respirazione finisce con l'arrestarsi.
E finalmente l'elemento air.
E alla fine l'elemento aria si riassorbe nella coscienza. La respirazione all'esterno finisce per arrestarsi e nella mente appaiono delle una sorta di fantasie che corrispondono a quello che è chiamato il karma, tutte le tendenze che si sono coltivate durante la vita, e queste tendenze provocano una sorta di visioni, di messe in scena. Nel momento della morte il corpo è molto debole, ma la mente è molto forte. Questa debolezza della mente associata alla forza della mente, la debolezza
si
del corpo associata alla forza della mente corrisponde a
all'apparizione
di esperienze molto forti. Se
le
tendenze sono molto negative, quelle che abbiamo coltivato durante la vita, le fantasie saranno simili a queste tendenze, della natura di queste tendenze, quindi
se avrà
paura,
positive,
mentre invece se abbiamo sviluppato delle tendenze positive,
allora
questa fase può essere vissuta in modo molto felice.
On peut rencontrer comme ça des êtres
si può,
possono
incontrare degli esseri divini,
etc.
degli esseri di luce, eccetera.
C'est souvent ce qui est rapporté dans les
è spesso quello che è riferito nelle esperienze di morte imminente.
E finalement la conscience
e alla fine la coscienza si dissolve nella vacuità. In quel momento la respirazione ha cessato, il corpo riprende un po' di colore. I soffi si riassorbe, l'energia si riassorbe al momento del cuore.
Luminosità blanche, luminosità rouge.
In quel momento ci sono delle esperienze luminose che si chiamano luminosità bianca, luminosità rossa, luminosità nera. Se vi interessate all'alchimia vedrete che ci sono delle relazioni molto chiare.
Ça devient très ésotérique. Donc dans, au niveau du corps, il y a
diventa abbastanza
un ensemble, une structure
esoterico
corps, avec,
nel livello del corpo c'è una struttura sottile del corpo con i soffi o prana
les parcours
in sanscrito ci sono i percorsi
canaux,
di questi soffi
nadi,
che si chiamano i canali
e il y a
nadi
des,
in sanscrito e poi ci sono anche dei punti di condensazione
bindu,
che si chiamano bindu in sanscrito e sono dei punti che concentrano in qualche modo le energie sottili. Il principale canale è quello che si chiama il canale centrale che si trova al centro del nostro corpo ma che in generale non è utilizzato o chiuso per il fatto che questo canale corrisponde all'energia della non dualità e quando viviamo nella dualità questo canale non funziona bene. Ci sono due canali laterali nei quali l'energia circola nell'esperienza della dualità
e
quindi ci sono queste bindu, il principale è situato nel cuore, ce ne sono tre principali, quello nel cuore, uno in cima alla testa che corrisponde all'energia maschile che qui è in relazione con la luna e di sotto dell'ombelico c'è l'energia femminile che corrisponde qui al sole. E a quel punto, nel momento dell'agonia, c'è la discesa e la risalita del principio maschile e femminile a livello del cuore e alla fine tutto si riassorbe a livello del cuore. E arriviamo alla fine della dissoluzione dei soffi e degli elementi, delle bindu, e alla fine di questa dissoluzione che appare quello che è chiamata l'esperienza della chiara luce, che è l'esperienza della natura stessa della mente.
E malheureusement
sfortunatamente per noi questa esperienza, se non ci siamo abituati ad essa durante la vita, questa esperienza sarà vissuta ma nell'incoscienza, come se fosse troppo, come se ci fosse una luce troppo forte e quindi preferissimo chiudere gli occhi invece di abbandonarci a questa esperienza. Quindi questa dissoluzione con i sintomi esterni, interni e segreti può succedere in modo molto rapido, per esempio in morte cruenta, ma può durare in genere il tempo di un pasto. Non so quanto tempo passate a tavola, ma vi dà un'idea. può arrivare fino ad un'ora circa.
E au terme de cette dissolution, donc la personne va rester.
Alla fine di questa dissoluzione la persona rimane in questo stato di incoscienza. Se è una persona che ha una buona esperienza della meditazione, questa persona sarà capace di entrare in Tugdam, in tibetano, che è una meditazione particolare nella quale la mente resta nell'esperienza della natura, della propria natura.
E c'est là où on a des témoignages de
in questa fase che si hanno delle delle testimonianze di grandi maestri che manifestano delle esperienze particolari, perché tutti i segni vitali cessano ma non presentano i sintomi di rigor mortis, rimangono come se non fossero morti, con un calore che è percepibile a livello del cuore. Succede spesso per i grandi lama, è qualcosa che stupisce i medici. Quindi se potete vivere questa esperienza in quel momento siete Buddha, quindi è la morte migliore che possa esserci. È possibile anche risvegliarsi comunque prima della morte. Il Buddha per esempio si era risvegliato prima della morte, il momento della morte. Ma il momento della morte è comunque un momento privilegiato per fare l'esperienza della natura della mente. Siamo arrivati quindi alla fine del bardo della morte o dell'agonia.
La période d'inconscience,
il periodo di incoscienza del quale abbiamo parlato può durare fino a tre giorni, può essere anche più corto, ma può durare fino a tre giorni. È per quello che spesso si lascia il cadavere tranquillo per tre giorni, poi sfortunatamente dipende da circostanze esteriori e non è sempre possibile, ma quello che si consiglia in quel momento è quello che si consiglia in quel caso è di non toccarlo, di toccarlo comunque per primo inizialmente sulla testa, perché l'energia della mente non è un'entità ma è l'energia dell'esperienza della persona che continuerà, e questa energia esce dal corpo e si considera che il miglior luogo di uscita è la testa, e il modo in cui questo principio cosciente esce dal corpo può avere un'influenza sul seguito della sua esperienza. E quindi in seguito si entra nel bardo del Dharmata, il bardo della natura dei fenomeni. Vacuità è un'interpretazione di Dharmata.
Après donc cette période d'inconscience qui peut
être dopo questo periodo di incoscienza che può essere assimilato anche a una morte, c'è una nuova nascita.
L'être du bardo qu'on appelle le
ma l'essere del bardo che è chiamato bardo
roi è un individuo che possiede
quasi tutti gli elementi che costituiscono la nostra esperienza attuale, salvo che l'elemento della forma, l'elemento della terra, esiste solo a metà. Vuol dire che questa persona sperimenta ancora un corpo, ma è un corpo mentale, simile al corpo di sogno. Quando sognate avete un corpo che può essere quello, il vostro, o un corpo differente, leggermente differente. In quel caso si tratta della stessa cosa. È un corpo che non è soggetto ai vincoli di un corpo fisico, ma si fa comunque l'esperienza della corporeità e si vivrà un ambiente molto movimentato. Si dice che le esperienze che si fanno in quel momento
assez, peuvent être très, très
vives, possono essere très molto vive, chiare,
mais assez mouvantes et
ma molto movimentate, dipenderanno da quello che si porta con noi, dalle nostre tendenze, dalla qualità della nostra mente.
On explique que l'esprit,
si spiega la mente,
garder une certain, un certain lien avec
si spiega che il principio cosciente può mantenere un certo legame con la sua vita passata e percepire in una certa misura quello che succede intorno al suo cadavere. È per questo che si consiglia in genere di fare attenzione di non avere delle discussioni troppo accese. L'ideale è di creare un'atmosfera benevola, calma, armoniosa.
Le tendenze che
e le tendenze che hanno creato la propria vita passata, ci sono ancora dei residui di queste tendenze che fanno che la persona è ancora in contatto con l'ambiente della vita passata, ma le sue tendenze si esauriscono e più continuerà in questo bardo, più comincerà a sperimentare le tendenze corrispondenti alla vita futura. In questo lasso di tempo si dice che il principio cosciente ha delle capacità straordinarie, come potersi spostare alla velocità del pensiero, di non incontrare ostacoli materiali, ma si dice anche che non si può dire veramente che si ha un controllo su quello che succede, perché nello stesso modo in cui è difficile avere un controllo su quello che succede in un sogno, e a volte si dice che si è trascinati dal vento del karma, dal vento delle nostre tendenze. Alla fine di questo periodo c'è un altro aspetto del bardo che apparirà, che è l'esperienza di luminosità particolare, come, un po' come se si fosse mancata la grande luce, la chiara luce, e si sperimentasse adesso la diffrazione di questa luce primordiale in differenti colori. Quindi queste esperienze sono considerate come universali, qualunque sia la nostra cultura, la nostra religione, ma saranno interpretate secondo i nostri riferimenti, la nostra religione.
Se per esempio
se per esempio siamo in una religione con degli dèi, delle dee, avremmo tendenza a interpretare quello che succede secondo questi riferimenti. Ci sono cinque luci e c'è sempre una possibilità di scegliere tra una luce molto vivace e una piccola luce più debole. La luce vivace ha tendenza a spaventarci, ma se riusciamo ad andare verso la luce vivace ci si può risvegliare, andare verso il risveglio, ma spesso preferiamo andare verso la luce debole, il che ci riporta a rinascere in uno o l'altro degli stati di esistenza. Nel testo che si chiama La liberazione nel bardo attraverso l'ascolto, è un testo che si recita. I monaci si riuniscono e recitano questa questo testo. C'è anche un monaco che gli dice dei consigli, che dice dei consigli alle orecchie del morto, e quindi questa è la ragione del titolo del testo, il Bardo Todrol, la liberazione nel bardo attraverso l'ascolto.
E nous entrons dans un bardo
entriamo in un bardo che precede la vita, che si chiama il bardo del divenire.
Donc l'être du bardo,
quindi l'essere del bardo fa tanti tipi di esperienza.
Il va finalement arriver. il va se rapprocher de, du moment
et
de sa,
arriva,
sa prochaine naissance.
Si avvicina al momento della prossima nascita.
De naissance,
ci sono differenti tipi di nascita, ce ne sono quattro tradizionalmente, c'è la nascita da una matrice, si può nascere in modo apparizionale
o
da un uovo.
Ce qui nous concerne, c'est donc la naissance par une matrice. Et on explique que le principe conscient
che, per quello che ci concerne
è
la nascita da una matrice e quello che succede è che la mente che sta rinascendo vede i suoi due parenti e perché un individuo nasca c'è bisogno del principio maschile, femminile, il principio cosciente, quindi c'è un'unione di questi tre principi e al momento della concezione l'essere del bardo percepirà le cose in modo sfocato, vago, può percepire come una specie di casa o un buco dove nascondersi e quindi entra e è in quel momento che il concepimento comincia veramente. In quel momento è la fine del bardo del divenire ed è l'inizio dell'embriogenesi. Il seguito lo conoscete. Tutto questo, certo, non sono tutte queste non sono delle cose da credere in modo cieco, ma sono delle informazioni che sono state trasmesse da molto tempo. C'è quindi una possibile esperienza di tutto ciò, ma richiede, questo richiede un livello molto elevato. Nel Tibet ci sono anche quello che si chiama i Delo. De significa molto lontano, Lo che sono tornate. Sono delle persone che sono morte e che sono ritornate. Ma quindi in questo caso sono delle non sono veramente esperienze di morti imminenti, sono esperienze che possono durare anche molti giorni. C'è una donna che è molto famosa e che quindi queste persone i Delo raccontano quello che hanno vissuto e in particolare ci sono le descrizioni del bardo del divenire. In ogni caso queste descrizioni esistono e possono corroborare quello che noi osserviamo in fine vita.
On a un quart d'heure, si vous voulez parler un peu. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Vorreste aggiungere qualcosa o lasciamo la parola?
Donc vous avez la parole si vous souhaitez poser quelques questions.
Quindi avete la parola se volete porre qualche domanda. Non è troppo fantascienza tutto ciò?
Micro.
Juste par rapport au bardo
solo rispetto al bardo del divenire, potreste rifare qualche commento sul bardo del divenire?
Le bardo du devenir, c'est
il bardo del divenire è, come avevo detto prima, la persona sperimenta il suo corpo mentale
e più si rapproche de sa nouvelle naissance,
più si avvicina alla sua nuova nascita, più il suo corpo si avvicina a quello della sua vita futura. E seguendo le sue tendenze e il suo karma, può trovarsi in situazioni piacevoli o spiacevoli.
Donc toutes ces expériences sont comparables à celles
tutte queste esperienze sono simili a quelle del sogno, ma la loro intensità è molto superiore.
Voilà, ils peuvent se déplacer instantanément.
Si possono spostare istantaneamente.
Il peut avoir conscience qu'il a quitté son corps.
Può avere coscienza che ha lasciato il suo corpo e avere paura, può essere qualcosa di molto terrificante.
La durée de ce bardo est variable.
La durata di questo bardo è variabile, ma la rinascita si fa più tardi, alla fine di 49 giorni.
Cette période de 49 jours,
questo periodo di 49 giorni è qualcosa che si trova in diverse tradizioni, e 49 giorni è quindi il bardo del divenire, è il più lungo. 49 giorni è il tempo massimo che si può passare ad errare, e spesso quando qualcuno muore si possono fare delle preghiere o delle offerte durante 49 giorni, il che è una forma di sostegno, e poi si smette dopo 49 giorni. Ci sono delle esperienze che possono essere spaventose, come il crollo di una montagna, essere inghiottiti nell'oceano, un immenso braciere, una tempesta. Queste esperienze corrispondono nel bardo del divenire stesso, possono corrispondere a delle piccole morti. Ci sono dei bardo nel bardo, sennò sarebbe troppo semplice. E tutte queste esperienze sono in relazione a dei movimenti e alla dissoluzione di differenti soffi che costituiscono l'esperienza.
Merci.
Nella descrizione che avete fatto, ho l'impressione che è una persona che fa un cammino, mentre invece avevo capito che la nozione di reincarnazione non è un individuo che diventa un altro individuo. Si ha l'impressione che ci sia una frontiera che persiste, che momento cambia. Tutto questo è molto simile a quello che si sperimenta adesso. C'è un'individualità, ma che non è costituita da un'entità. C'è una differenza tra individualità e entità. Quello che si sperimenta adesso, io per esempio, mi sperimento come un individuo. E quando si è sull'influsso dell'ignoranza, si attribuisce a questa individualità un carattere di entità fissa, stabile, permanente, mentre invece non c'è niente di fisso, stabile, permanente nell'individualità. Un esempio sarebbe di considerarsi come una corrente. Se si guarda un fiume, per esempio, si può attribuire un nome e delle caratteristiche al fiume, a un fiume, ma un fiume non è qualcosa di fisso e stabile, non c'è un nucleo nell'esempio. E se vogliamo spingere l'esempio, delle volte il fiume scende sottoterra, si ha l'impressione che sia finito e che sia sparito, e poi il fiume riesce, emerge, si ha l'impressione che sia apparso. E il fiume non è mai costituito dalla stessa acqua, non ci bagniamo mai nello stesso fiume. È Eraclito che ha detto questo. Avrei una domanda rispetto al bardo dell'agonia. Gli assorbimenti dei differenti elementi ogni volta nell'elemento seguente, e quando si è vicini a persone che sono in fase terminale, che dicevi che potrebbe durare il tempo di un pasto, e questo da elemento a elemento dura il tempo di un pasto, perché delle volte delle persone hanno dei tempi di agonia che l'agonia dura tantissimo, si vede bene che l'elemento terra è partito, anche l'acqua hanno difficoltà a deglutire, ma dura ancora molto. Quando si introduce la nozione di tempo, non è detto di che tempo stiamo parlando. In ogni caso, quello che dici è vero. In ogni caso, non si tratta di ritrovare vicino a qualcuno che sta morendo, di ritrovare tutte le varie fasi, perché è tutto mescolato. È una descrizione che ha un carattere didattico, ma non è mai così schematico come quando si spiega qualcosa. La realtà non è mai così schematica come quando si spiega qualcosa. È per questo che dicono un pasto, perché un pasto ci si può passare anche tutta una giornata.
Comme nous donner une sorte d'espérance, d'espoir que la personne va peut-être s'en remettre ou dans des cas par exemple,
de maladie. In quel caso, rispetto ai medici, che i medici cercano di dare sempre una speranza che il malato può riprendersi, può guarire, ma delle volte si vede bene che il processo ha cominciato. Penso che in questo caso confondi qualcuno che è in fine vita e qualcuno che è in agonia. Si può essere per esempio in fine vita e con delle medicine avere una ripresa, ma quando si è nell'agonia il medico sa benissimo che è la fine. E delle volte è vero che quando si è in fine vita con le cure palliative può durare un certo tempo, ma non l'agonia. È difficile da dire quando l'agonia. Difficile da dire, da discernere.
Oui. Attendez, on va vous donner un micro.
Vous dites, essayez de pas les toucher.
Cercate di non toccarli. È difficile perché ci sono tante cure rispetto a questo. È difficile. Io vi ho detto quello che si dice, che si spiega tradizionalmente. Soprattutto nel momento che segue l'agonia, la fine dell'agonia. Se è possibile, va bene, ma se non è possibile, cercate di toccare la persona come primo punto sopra la testa. Poi non si può controllare sempre l'ambiente. Volevo dire qualcosa rispetto al dono d'organi, perché il dono d'organi si fa prima dei 3 giorni, ma nelle spiegazioni che aveva dato la Madini Rinpoche, spiegava bene che nel momento in cui è terminata l'agonia il corpo può essere utilizzato e questo non disturberà il suo viaggio. Quindi la mente continuerà il suo viaggio anche se il corpo viene utilizzato.
Je sais pas, moi j'ai pas vécu, mais enfin peut-être un court moment ou un moment où on est plus près de et où bon les gens disent qu'ils entendent, etc., etc. Ce qui est très dur hein, pour quelqu'un qui accompagne quelqu'un d'imaginer ça. Je veux dire bon, enfin moi dans mon expérience.
Quindi è dura per qualcuno che accompagna immaginare che Mais, è difficile immaginare che il morto
d'avoir une attitude,
sta vivendo,
simplement de présence
che ascolta,
et,
che,
enfin, de pas disputer
che ha un'esperienza che pas, continua dopo la morte. E per quello che si rimane, è meglio rimanere tranquilli, di non litigarsi l'eredità di fronte al morto. Io ho visto che quando qualcuno è alla fine della vita e vuole morire, diciamo, per dirlo con delle parole, e cioè, ci sono delle persone che vogliono trattenerlo perché hanno delle paure rispetto a quelli che vivranno. C'era un paziente che mi diceva che la sua madre non partiva, non moriva, e il paziente, allora gli ho detto che partirà quando voi la lascerete andare, quando sentirete che siete abbastanza grande per cavarvela da solo, e lei partirà. Ho sentito una volta il fatto di una famiglia intorno che non lasciava per niente spazio. E pensavo rispetto alle cure si possono evitare molte cose, lo si può fare in modo rispettoso e facendo attenzione a quello che si fa, come si manipola la persona.
Ma per concludere, il y a donc une...
per...
On a encore une minute s'il y a des questions sur internet.
J'ai une question sur
abbiamo
internet,
ancora un minuto
à la comprendre, donc je vous la pose
cioè, abbiamo una domanda su internet. Una domanda di Nietzsche. Si può morire
de son vivant,
par exemple, durante la propria vita. Per esempio, io sono morto una cinquantina di volte errone.
Je sais pas si c'est peut-être la la sensation de transition qu'on peut vivre,
non,
est-ce que c'est possible de le vivre?
Capisco bene, cerco di capire meglio il termine di morte.
C'est comme ça qu'on apprend.
Penso che è così che si impara, perché effettivamente le cose cambiano da istante in istante, e per passare da un istante all'altro bisogna lasciare. E effettivamente tutto quello che si può imparare in una via spirituale è a morire mentre siamo vivi per rinascere. E si può dire che ogni volta che ci si abbandona veramente corrisponde a una morte. E se ci si abbandona completamente è il risveglio. Ma a quel punto non c'è rinascita, non si continuerà in altri stati, perché tutte le tendenze che credevano i differenti stati di coscienza sono esaurite in quel momento. Sostanzialmente la via spirituale consiste nell'imparare a morire nella propria vita. Una domanda finale: perché è così importante lo stato mentale al momento della morte? Si spiega che è un po' come quando dormite la sera, vi addormentate la sera quando se avete delle preoccupazioni o siete in collera, ci sono delle chance che la mattina quando vi svegliate siete ancora in questo stato di coscienza. E quindi si spiega che per quanto possibile è importante morire in uno stato di d'armonia, di benevolenza, di amore, perché altrimenti si può ritrovare un'emozione conflittuale di un fine vita nella vita successiva.
Merci. Va vous proposer quelques instants de silence.
Vi proponiamo qualche istante di silenzio e poi la dedica. Le virtù così praticate sono senza alcuna appropriazione dedicate al bene di tutti i viventi nella realtà assoluta.
Merci, bonsoir, bonne soirée.
Grazie, buonasera.